Il Nagorno-Karabakh è una repubblica del Caucaso meridionale che si è autoproclamata indipendente dall'Azerbaigian nel 1991, quando lo stesso Azerbaigian si staccò dall'ormai morente Unione Sovietica. Nel gennaio del 92 la reazione militare dell'Azerbaigian contro la secessione del Nagorno-Karabakh provocò un conflitto con l'Armenia, che fu fermato da un accordo di cessate il fuoco nel 1994. Da allora il conflitto è, diciamo così, congelato. Sarebbero in corso dei negoziati di pace con la mediazione del cosiddetto gruppo di Minsk creato nell'ambito dell'OSCE. In questi anni, ritorni di fiamma ci sono stati con scontri armati lungo il confine, e gli scontri sono aumentati di intensità negli ultimi tempi e non più solo sulla frontiera del Nagorno-Karabakh. La questione di questo paese va naturalmente più in là, più indietro del tempo rispetto alla fine dell'Unione Sovietica. Ne vogliamo parlare perché dietro ai due paesi, diciamo così, contendenti, cioè l'Armenia e l'Azerbaigian, ci sono rispettivamente la Russia e la Turchia. E allora, visto da questa prospettiva, si capisce che anche la questione di un piccolo paese come il Nagorno-Karabakh assume un connotato più importante. Noi vogliamo parlarne con Simone Zoppellaro, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso, collaboratore di varie testate. Simone Zoppellaro vive tra Armenia e Germania, quindi conosce molto bene questa situazione. Simone, appunto, qual è la situazione attuale di questo conflitto e perché faremmo bene a preoccuparci, insomma, della situazione?
La situazione è decisamente critica. A partire dall'estate dell'anno scorso, a partire dall'estate del 1900, sì, del 2014, abbiamo avuto una serie di escalation senza precedenti per quel che riguarda questo conflitto. Questo conflitto è stato definito per anni un conflitto congelato, cioè dopo il cessate il fuoco che è ricordato del 1994. Questo conflitto è diventato un conflitto a bassissima intensità, ma tutto ciò è entrato ultimamente, soprattutto in crisi. Si spara sempre di più e si muore sempre di più lungo questa frontiera fra Nagorno-Karabakh e Azerbaigian, ma anche lungo la frontiera che c'è tra Armenia e Azerbaigian. La situazione è decisamente preoccupante, si utilizzano anche sempre di più armi più potenti, sono stati uccisi negli ultimi tempi addirittura tre civili. C'è un'escalation decisamente preoccupante che fra l'altro corrisponde anche in Azerbaigiano a una restrizione dei diritti umani, per cui ultimi 12 mesi, non a caso, in Azerbaigiano sono stati arrestati tantissimi attivisti, sono stati fatti dei processi farsa contro il poco dell'opposizione che rimaneva. Il conflitto del Karabakh è un conflitto che ci riguarda proprio soprattutto per il rapporto che ha anche l'Italia con l'Azerbaigian. Non se ne parla spesso, però dopo la crisi fra Occidente e Russia, l'Azerbaigian è subentrato, ad esempio oggi è il primo fornitore di petrolio dell'Italia e c'è anche un progetto che è il progetto TAP per portare il gas a zero in Italia. Quindi è un conflitto che magari sembra lontano, ma è un conflitto che ci riguarda.
Ecco,
Un'altra
sai.
cosa da ricordare è che sono due paesi anche all'interno del Consiglio d'Europa, quindi insomma c'è un coinvolgimento anche dell'Europa in questo conflitto, che è un conflitto infinito, insomma, che dal 1994 non ha più trovato una soluzione. C'è un cessate il fuoco, ma non c'è un accordo di pace, in
Ecco,
buona
no,
sostanza.
hai proprio toccato quello che ti volevo chiedere, perché appunto, come dicevo nell'introduzione, in fondo si potrebbe pensare che parliamo dell'ennesima piccola repubblica caucasica, e invece in realtà è una pedina in un gioco geopolitico ben più complesso, e facevi bene a ricordare il fatto che l'Azerbaigian è il nostro serbatoio di gas, insomma, oltre che fornitore di petrolio. Questo fa assumere alla questione tutto un altro connotato e ci fa capire quanto possa diventare difficile, anche perché si poteva così schematizzare il fatto che dietro appunto l'Armenia c'è la Russia, dietro l'Azerbaigian c'è la Turchia, altro momento di scontro tra Turchia e Russia, quindi tra Occidente e Russia. In realtà le cose anche qui sono un po' più complicate, un po' più sfumate, vero?
Sì, decisamente. Negli ultimi tempi si assiste ad esempio anche un allontanamento fra l'Azerbaigian e l'Europa. Il Parlamento europeo a settembre ha fatto anche una risoluzione per condannare le grandi violazioni dei diritti umani che hanno fatto in questi tempi di cui parlavo prima. Quindi Questo ha determinato anche un lento riavvicinamento fra l'Azerbaigian e la Russia, che hanno anche più affinità da un punto di vista politico, insomma, sono decisamente lontane entrambi da forme democratiche. L'Armenia, dall'altra parte, come dicevi tu, è coperta dalla Russia, è diventata all'inizio del 2015 parte di questa unione eurasiatica voluta da Putin. Però vuoi per la storia dell'Armenia e vuoi anche per una volontà politica che c'è e rimane, c'è comunque il desiderio di venire incontro all'Europa e cerca l'Armenia di recuperare un rapporto con l'Europa che era entrato appunto in crisi dopo questa adesione, e molto probabilmente l'Armenia non ha scelto, ma è stata scelta dalla Russia a questo progetto di Putin. Quindi le cose probabilmente sono molto più sfumate. È una piccolissima repubblica, Nagorno-Karabakh, che ho visitato da pochi giorni fa, ci sono 150.000 abitanti, però ha una rilevanza geopolitica enorme. Proprio per questi discorsi legati alle risorse e proprio per tutti i confronti che ci sono anche in Georgia, no? Ad esempio,
certo.
L'Ossetia, l'Abkhazia.
Ecco, ma qual è in particolare la rilevanza del Nagorno-Karabakh? Un paese così, così piccolo, insomma, è più piccolo quasi di una regione italiana, possiamo dire. Perché è così importante?
È così importante perché a livello internazionale viene riconosciuto come un territorio dell'Azerbaigian. L'Azerbaigian lo rivendica a tutti gli effetti come un suo territorio, ad esempio sanzionando anche coloro come me che si recano poi per lavoro in Nagorno-Karabakh. D'altra parte però è una regione che storicamente ha avuto una larghissima maggioranza di armeni. Stalin decise negli anni 20 di assegnare all'Azerbaigian, ma per ragioni di opportunità politica, perché all'epoca l'Unione Sovietica era ancora vicina alla Turchia, perché sperava di esportare la rivoluzione attraverso quello anche nel mondo musulmano, però era una regione a larghissima maggioranza armena. Tutto questo ha creato un conflitto molto molto duro, un conflitto molto duro che non riesce proprio a trovare una soluzione. D'altra parte si può anche dire che la comunità internazionale non abbia provato in effetti grandi iniziative di pace per quel che riguarda questo conflitto. Ricordavi che c'è un gruppo ovviamente di paesi che è impegnato in tutto questo, ma
Senti,
gli sforzi sono stati decisamente relativi, possiamo dire.
Tu, io ricordavo come tu vivi anche tra Armenia e Germania, quindi conosci anche bene la situazione dell'Armenia. Che fine ha fatto il disgelo che c'era stato qualche anno fa tra l'Armenia e la Turchia? Si era parlato addirittura di diplomazia del calcio, c'erano stati gli incontri tra le due nazionali, i due presidenti che sedevano vicini in tribuna. Sembrava che si fosse a un passo addirittura dalla riapertura delle frontiere tra Armenia e Turchia, e naturalmente questo avrebbe avuto degli effetti positivi sulla crisi del Nagorno-Karabakh, visto che la Turchia, come dicevamo, è il grande protettore dell'Azerbaigian. Ora invece è tutto fermo, tutto bloccato.
No, non è tutto bloccato ora. Ah. Esiste una track 2 della diplomazia che è proprio sotterranea, una diplomazia non ufficiale, che però ha dato segni positivi anche di recenti. Comunque hai fatto molto bene a citarlo, perché è assolutamente rilevante per quel che riguarda il discorso del Karabakh e il conflitto con l'Azerbaigian. Ovvero, molti analisti ritengono, e sono d'accordo, che se poi questa diplomazia, questa pace fra la Turchia e l'Armenia non è andata in porto, cioè sia dovuto soprattutto alle pressioni dell'Azerbaigian. Ovvero, la Turchia e l'Armenia hanno dato segni decisamente positivi negli anni precedenti di un riavvicinamento, ma l'Azerbaigian ha assolutamente posto un veto. L'Azerbaigian, ricordiamoci, è un paese che era molto debole qualche anno fa, era uscito da una guerra, quella per il Karabakh, che aveva perso, non era un paese rilevante, ma ha avuto questo boom di petrolifero e di gas che ha determinato una nuova rilevanza da un punto di vista geopolitico. Qui l'Azerbaigian oggi è in grado di parlare da pari a pari alla Turchia ed è stato probabilmente l'elemento determinante che ha fatto deragliare questo riavvicinamento. Ciò nonostante ci sono dei calati, me l'hanno detto anche molto diplomatici armeni, ci sono dei canali aperti decisamente per un dialogo fra l'Armenia e la Turchia. Lo stesso presidente armeno, adesso c'è stato poco tempo fa il centenario del genocidio armeno, ero lì a Yerevan, ha dichiarato ad esempio che l'Armenia è pronta a un riavvicinamento senza condizioni con la Turchia. Questo è un elemento forte,
certo.
No? Quindi anche senza un riconoscimento del genocidio. L'Armenia è pronta ed anche la Turchia ha dato segni positivi. Ma c'è questo discorso Nagorno-Karabakh, e quindi ha anche una rilevanza da questo punto, e blocca anche il riavvicinamento tra Armenia e Turchia, senza dubbio.
Certo. E tu ricordavi tra l'altro poco fa che l'Azerbaigian è comunque retto anche da un regime autoritario, è nel mirino delle organizzazioni non governative di tutela dei diritti umani, ma ricordavi anche poco fa tu le prese di posizioni della stessa Europa, tu stesso con altri giornalisti anche italiani, addirittura artisti, scrittori, sei finito nel mirino, insomma, del regime, in una blacklist. Ecco, da tutto quello che abbiamo detto, insomma, da questi elementi che abbiamo messo sul tavolo, pare di capire che una soluzione a breve del conflitto del Nagorno-Karabakh non sia in vista. Anzi, il rischio mi sembra che invece la lancetta penda invece per il brutto tempo per un ulteriore deterioramento del conflitto, e anzi un'esplosione a questo punto di un conflitto aperto.
Spero di no, ciò nonostante,
Certo,
come dicevi tu,
questo lo
come
speriamo
ben
tutti.
accennato, il trend non è positivo perché negli ultimi mesi abbiamo avuto appunto degli episodi che non si erano avuti per anni e anni, perché che riguarda questo conflitto, addirittura un abbattimento di un elicottero, decine di morti, anche d'inverno, dove nel Caucaso fa un freddo cane, si va anche a meno 20 durante l'inverno, e di norma non si combatteva. Invece, ad esempio, questo gennaio si sono avuto una dozzina di morti soltanto a gennaio, ad esempio. Il trend è assolutamente negativo, e tutto questo ha anche delle ragioni politiche interne legate ai paesi, soprattutto legate all'Azerbaigian. Cioè l'Azerbaigian sta conoscendo una deriva autoritaria molto molto precisa, che è rilevata da tutte le organizzazioni internazionali, da Amnesty International ad esempio. Di un paio di giorni fa le notizie che degli attivisti di Amnesty International sono stati presi all'aeroporto di Baku in Azerbaigian e deportati. È successo lo stesso poco tempo fa con un membro di Human Rights Watch che è stato fermato all'aeroporto. L'Azerbaigian è assolutamente in una deriva autoritaria e utilizza in questa deriva autoritaria come scusa il conflitto con il Nagorno-Karabakh. Molti degli attivisti politici, tra l'altro, che finiscono in carcere in questi mesi con processi farsa in Azerbaigian, hanno fra le varie accuse fasulle pendenti quella di complottare con gli armeni contro la sicurezza dello Stato. Per cui questo conflitto viene anche utilizzato per rafforzare il peso di Aliyev e della sua famiglia. Ricordiamo che in Azerbaigian c'è una sola famiglia al potere dall'anno 1993 e si è riusciti a passare il potere di padre in figlio, cosa che non si è riusciti a fare in altri stati, no? Come in Libia piuttosto che in Egitto. Invece in Azerbaigian si sono riusciti, nell'indifferenza generale, a far passare da un dittatore padre a un dittatore figlio il potere. E in tutto questo il conflitto del Karabakh ha un ruolo molto molto ben preciso nel rafforzare il potere di questa famiglia, che giustifica con un rischio esterno, con un'occupazione del loro territorio, così la definiscono, il loro potere.
Certo, e la situazione complessiva e il fatto che l'Azerbaigian sia un fornitore di petrolio e di gas fondamentale per l'Occidente non aiuta certo nemmeno a fare pressioni sul governo azero, insomma. E Simone, io ti ringrazio molto, insomma, spero che siamo riusciti ai nostri ascoltatori a dare qualche elemento per capire intanto che cosa è il Nagorno-Karabakh, qual è la questione e perché questo piccolissimo paese di 150.000 abitanti, è importante, e la situazione di questo paese va seguita e inserita nello scacchiere più complessivo, insomma, di quello che sta avvenendo in questo momento tra Medio Oriente, tra Nord Africa, Medio Oriente e Asia centrale. Grazie davvero a Simone Zoppellaro, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso.